sono lunedì prossimo, 29 gennaio, i 100 anni dalla nascita del compositore veneziano Luigi Nono, tra i massimi rappresentanti dell'avanguardia europea del secondo dopoguerra. Dal 26 al 29 gennaio poi verrà riallestito il Prometeo nella chiesa di San Lorenzo a Venezia, stesso luogo per cui fu concepita originalmente quest'opera, dove debuttò 40 anni fa per la prima volta. Sottotitolato Tragedia dell'ascolto, Prometeo è, nelle parole dello stesso Luigi Nono, tragedia composta di suoni con la complicità di uno spazio. Un'opera intesa come ascolto che rivoluziona lo spazio, concepita dal compositore quasi in intimità con la sua città, ed è destinata poi a rimanere nella storia della musica. Un'impresa che 40 anni fa coinvolse, oltre allo stesso Nono, grandi artisti, progettisti, filosofi, musicisti, impiegando il più avanzato complesso tecnologico del tempo. Tra i protagonisti di quella pagina, il nostro ospite della prima puntata del dossier della settimana interamente dedicato a Luigi Nono, il filosofo Massimo Cacciari. Buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Allora, le chiederei per cominciare in che contesto culturale e politico si colloca il suo incontro con Luigi Nono.
Beh, comuni interessi culturali, comuni letture e anche anni 60-70 un comune impegno politico. Eravamo entrambi, diciamo, impegnati molto, molto concretamente e direttamente nelle vicende della sinistra italiana, del Partito Comunista.
In quegli anni, nel momento in cui lei incontra Nono, poi cominciate una collaborazione proficua, in che punto del suo percorso filosofico lei si trova, Cacciari? E in che modo questo incontro, se è così, ne modifica la rotta, per così dire?
No, non ha assolutamente modificato la rotta del mio percorso filosofico. Io avevo già pubblicato varie cose, avevo diretto una rivista che si intitolava Angelus Novus, e quindi un esplicito riferimento a Walter Benjamin. Poi con Azor Rosa, Tronti e altri avevo diretto Contropiano, una rivista che ebbe il suo rilievo negli anni, diciamo, negli anni della contestazione, negli anni nell'autunno caldo, eccetera. E da lì cominciai la collaborazione con Nono, in particolare dopo Al Gran Sole Carico d'Amore, che è del 75. Dopodiché Nono, chiaramente, sono linguaggi diversi. Nono, certo, è un musicista, io sono un filosofo, ma insomma.
Poi lei nel 76 pubblica Crisis per Feltrinelli, che possiamo, sì, dire sia un libro che chiude con una fase del suo pensiero?
Ma fino a un certo punto, perché poi certi temi e certi autori ricorrono costantemente anche nelle ultime mie cose. Crisis è importante anche per spiegare il mio rapporto con Nono, anche perché alcuni settori di quella ricerca, che riguardava in particolare poi la grande cultura viennese di inizio secolo, riguardano Schoenberg, e quelle parti lì sono davvero, derivano tutte da colloqui, discorsi, discussioni con Nono, cioè tutta la parte, diciamo così, tra virgolette, musicale, sia di Crisis che poi dallo Steinhoff e che poi di Cone della Legge, cioè di tutte le mie cose tra anni 70-80, vi è sempre un notevole settore che riguarda la musica contemporanea, e quella sì, tutto quello, le idee che lì si possono trovare sono tutte debitrici del mio rapporto con Nono.
Quella è un'epoca in cui politica militante e produzione culturale dialogano talvolta anche strettamente, e Prometeo per certi aspetti è un esempio di questo, una grande impresa culturale, testimonianza di un rapporto proprio tra politica e cultura, tra politica intesa proprio come vivere sociale, vivere collettivo.
La politica lì c'entrava poco, semmai, cioè la politica nonno già allora, insomma, il rapporto anche con il Partito Comunista, il rapporto con la dimensione propriamente pratico-politica, ormai era già allora, all'epoca del Prometeo, una dimensione un po' passata. Semmai sì, c'è stato un momento, inizio anni 70, in cui questa dimensione, all'epoca della fabbrica illuminata, all'epoca di la foresta giovane e piena di vita, in quegli anni lì, tra anni 60-70, sì, una stagione indimenticabile e irripetibile in cui anche grandi artisti erano direttamente poi anche impegnati sul piano della discussione del loro lavoro anche su un piano sociale e politico. Ricordo in particolare l'esperienza di Musica in Realtà a Reggio Emilia, cioè cose che oggi assolutamente inconcepibili, penso, in cui artisti come Nono, come Abbado, come Pollini tenevano concerti e lezioni concerto nelle fabbriche con gli operai. Era un'utopia, se ci vuole, ma insomma, però averla vissuta è una delle poche cose per cui oggi possa dire che insomma forse valeva la pena che vivessi.
Massimo Cacciari, sul Prometeo, a proposito di quest'opera, il sottotitolo diceva Tragedia dell'ascolto. Questa necessità di ascoltare, di pensare ascoltando, possiamo dire è un problema che vediamo emergere anche nei suoi libri di quegli anni. Io penso ad esempio a Icone della legge dell'85 per Adelphi. C'è in qualche modo, è possibile far risalire la comparsa di questo tema alla sua esperienza con Nono?
Il sottotitolo Tragedia dell'ascolto è venuto fuori dalla discussione tra me e Nono. Perché insomma Prometeo, magari uno si aspetta di vedere, non so, una riedizione del Prometeo di Goethe o del Prometeo di Eschilo, eccetera. Il Prometeo di Eschilo è anche ampiamente citato nelle parole che accompagnano la musica, ma il problema per Nono e anche per me, certo, in una certa dimensione, in una certa misura, era quella di insistere sul rispetto ad una civiltà, una pseudo civiltà dell'immagine e di un'immagine sconnessa rispetto al pensare, rispetto all'ascoltare, riportare l'attenzione a questa dimensione, dove c'è anche per Nono e per me anche il richiamo all'ascolta per eccellenza, cioè all'ascolta Israele, insomma, anche questo. Ma significa riporre l'attenzione sulla dimensione dell'invisibile e dell'inudibile. Perché è tragedia l'ascolto? Perché l'ascolto si protende fino all'inudibile, se no non è ascolto. Perché devi ascoltare, non c'è bisogno di questo richiamo a un dovere ascoltare per avere le orecchie aperte, per sentire tutti i rumori del mondo. Tu devi tendere il tuo ascolto fino all'inudibile, tu devi tendere la tua visione fino all'invisibile, tu devi attendere la tua attesa fino all'inattendibile, allora fino all'ultimo, cioè in tutte le dimensioni della tua vita dovresti tendere all'ultimo per dare ad essa un effettivo valore. Quindi è una tragedia perché questo ascolto ultimo non lo potrei mai attingere, non potrei mai, cioè diciamolo in termini più propri, non potrei mai ascoltare il silenzio. Questo è il dramma di tutte le ultime composizioni di Nono, no? Che sono tutte giocate sull'estremo dell'udibile, laddove l'udibile proprio sfuma nell'inudibile. Questa è la grande difficoltà di tutte le ultime composizioni di Nono. E questo si spiega perché tragedia dell'ascolto, che non avrebbe senso, perché ascoltare di per sé è la cosa più semplice del mondo.
Certo.
Ma tendere l'ascolto fino ad ascoltare il silenzio, ecco, qui è la tragedia.
Io ringrazio Massimo Cacciari per essere stato con noi, per averci aiutato a iniziare nel migliore dei modi questo dossier dedicato a Luigi Nono, che proseguirà poi domani con Matteo Nanni, musicologo, con cui ci occuperemo soprattutto della ricezione della sua musica. Professore, grazie, buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.